Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Allora, la prima cosa, noi facciamo sempre il segno della croce, perché tutto quello che facciamo lo facciamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti, in me spiritualmente e sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Anna, intanto vogliamo ricordare, gli ascoltatori l'avranno già sentita, che prima del tu per tu, ecco, al posto del rosario, oggi è iniziata la novena di San Michele Arcangelo, che la raccomandiamo con tutte le forze, perché San Michele Arcangelo è proprio colui che con il suo nome, chi è come Dio, vero? Lui combatte tutti quelli che si fanno come Dio. E mai come oggi dobbiamo invocarlo, ma con forza, per cui vi raccomando, ecco, approfittate, ecco, di questa novena che viene sempre recitata alle ore 10. Bene, altra cosa, qui davanti a me io ho un, diciamo, un mini fiorellino, sarebbe, non so se tu conosci, è la Olearia Fragrans. Conosci questo fiore?
No, Claudio.
Beh, allora, vedi, Olearia Fragrans, cioè è fragrante. Allora, c'ha dei fiorellini che sono, cioè, fa dei, diciamo, sono minuscoli e diciamo che hanno un profumo, non dico, io credo che superi tutti gli altri fiori, ed è, dico, minuscolo, ma proprio fragrance, si chiama così. Ecco, allora pensavo, quindi, se non diventerete come i bambini, cioè piccoli, invece che avere la fragranza diventate puzzolenti perché fate un sacco di peccati, allora dico, guardando questi fiorellini, Anna, ecco, ho pensato questa cosa, dice, tu sei tremendo perché non perdi l'occasione, ma io questi fiorellini li ho raccolti ieri, vero? E fa conto che dove sono, diciamo, la quantità, ecco, di questo, sono tutti fiorellini minuscoli, diciamo che una margherita, diciamo, è 4 volte più grande, 5 volte più grande, no, dico, attenzione, sono tanti piccolini, no? Ecco, e c'ho tutta la stanza profumata, è fragrance, è meraviglioso. Ci sono di due colori, bianchi e color albicocca, sa, quasi d'albicocca, sa, ma molto forte, meraviglioso. E allora dico, pensa un po', il Signore ha creato questi fiori, mica per gli angeli, li ha creati per noi. E noi dobbiamo dire, Signore, altro che profumi di Parigi, qui sono profumi che li ha pensati Dio, non sono stati, diciamo, formulati o fatti da creature secondo i gusti del momento, no? Meravigliose. Ecco, allora, adesso l'altra cosa che volevo dire, che ieri c'era il Vangelo, vero, della Maddalena, la quale mi ha sempre fatto molto, molto pensare, ma soprattutto, ecco, rendere grazie a Dio perché ha scelto questa persona per ammaestrare tutti coloro che sono caduti nel peccato, per mostrare come si fa, ecco, a passare da una vita mortale a una vita di risurrezione nella vita vera di grazia, nella vita spirituale. Allora, la Maddalena prima viveva secondo la carne, però dopo che il Signore l'ha guarita, ha vissuto secondo lo spirito e non sapeva più come fare a ringraziare il Signore. E allora, vedete, intanto ha pianto i suoi peccati. Era così, siccome è stata beneficata da Gesù che gli ha cacciato 7 demoni, capite? 7 demoni aveva. Gliel'ha cacciati, per cui era schiava di 7 demoni e il Signore l'ha liberata. La gratitudine di questa donna che ha gustato, vero, la grazia di Dio, ha gustato tutto ciò che è amore, perché Dio è amore, dice: io con questa parola amore sono stata ingannata e ho ingannato un sacco di persone, no? Perché amore non era, era esattamente il contrario, però si parlava d'amore, invece era odio, perché in pratica tu parli d'amore e mandi all'inferno quelli che ti credono, nel senso che fai delle cose che non sono amore, perché l'amore è rispettare, diciamo, vivere i comandamenti del Signore. E se non c'è questo, non esiste l'amore, sono parole vuote. E difatti, neanche a farlo apposta, vediamo un po' perché dico neanche a farlo apposta, naturalmente, no? Vedo il Salmo. Allora, il Salmo di ieri era questo. Le opere delle sue mani sono verità e diritto, stabili sono tutti i suoi comandi, cioè non solo, capite, questo vale per il nostro tempo, non se cambia niente, ma che storie sono, Amoris Laetitia, praticamente sono, dunque, e stabili sono tutti i suoi comandi, non si possono cambiare, ma dico, questi quando leggono sti salmi a cosa pensano? Immutabili nei secoli, per sempre, da eseguire con verità e rettitudine. Allora vedrai che qui, se le cose non cambiano per intervento celeste, vedrai che spariranno anche questi salmi qua, no? Perché praticamente sono contro coloro che invece fanno il contrario, no? Le opere delle sue mani sono verità e diritto, stabili sono tutti i suoi comandi, non si cambiano, immutabili nei secoli, per sempre, da eseguire con verità e rettitudine. Questo salmo praticamente è un'accusa verso coloro che non vivono questo salmo e lo cambiano a proprio piacimento. Mandò a liberare il suo popolo, stabilì la sua alleanza per sempre, santo e terribile è il suo nome. Principio della sapienza è il timore del Signore, il principio della sapienza. Ma questi non hanno timore, addirittura non sanno neanche cosa sono i peccati, per cui non hanno né sapienza neanche timore del Signore e manco sanno quello che è, diciamo, spregevole agli occhi del Signore. Rende saggio chi ne esegue i precetti, la lode del Signore rimane per sempre, cioè rende saggio chi ne esegue i precetti. Allora, vedi quanti stolti ci sono perché non vivono i precetti. È giusto? Se è scritto così, vuol dire che il contrario significa diciamo andare contro Dio alla fine, no? Ora questa benedetta Maddalena, diciamo che gli ha lavati i piedi con lacrime di dolore, beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli. Allora lei i peccati non solo li ha fatti, ma li ha anche fatti fare dagli altri, anche a coloro che la cercavano, perché lei si rendeva disponibile per la vanità, ecco, si rendeva disponibile a fare i peccati e difatti come stipendio si è beccata 7 demoni. Ecco, allora, oggigiorno io non so quanti demoni siano in circolazione, ma certamente se l'inferno è vuoto vuol dire che sono andati ad abitare in qualche persona, anzi a più persone, che modifica anche l'intelligenza e da sapienti diventano stolti. Allora, piange di dolore, ma anche di amore, di commozione, perché dice: guarda, io ho offeso colui che mi ha salvato. Quelli che invece mi parlavano con parole dolci e mi hanno cacciato nei guai, beh, e anch'io ho cacciato nei guai loro praticamente, perché se fossi stata più modesta, se avessi osservato i precetti, se avessi pregato di più, non mi sarei cacciata in quei guai. Invece, siccome volevo fare, era una gran bella donna, desiderata dagli uomini quadrupedi, e così, va bene. Allora, però, a un certo momento, estrae una boccetta, un vasetto di profumo, che non era un profumo, era un'essenza di nardo, per cui non era un profumo dozzinale, era un'essenza di nardo che il traditore Giuda l'ha valutato 300 o 600, non mi ricordo più, danari. Allora, 300 danari, bene. Allora, tu pensa che poi Giuda ha venduto Gesù Cristo per 30 danari, il vasetto di profumo valeva più di Gesù Cristo, capito? Quando uno cade nel peccato, perde il senso delle misure, proprio fa delle cose, diciamo, vergognose. E cosa fa? Gli profuma i piedi, gli profuma il capo, ma lei che di profumi se ne intendeva, e come se ne intendeva, donna vanitosa, ecco, vedete che non usava profumi, diciamo, di seconda scelta, ma usava essenza di nardo, pensa un po'. Lei ruppe il vasetto, cioè tutto, cioè non ti do, potevo darti 5, 6, 7, 8, 10 stille di profumo, siccome essenza è sufficiente, profuma tutto. No, ti do tutto il contenuto di questo vasetto. Allora, questo significa Gesù, io ti do tutto il mio cuore, tu praticamente non ti do una parte di cuore, una parte me la tengo per vivere ancora secondo i miei istinti bassi, no? Ti do tutto il profumo, cioè il mio amore deve essere totale per te, totale per te. E difatti la Maddalena, dopo, diciamo, vedete che il Signore dice molto ti ho perdonato perché molto hai amato, ma non ha mica detto tutto, ha detto molto, e di solito la gente non sta attenta ai particolari, ha detto molto. Allora, lei di peccati ne aveva molti, ma molto gli è stato perdonato, ma non tutto, molto. Lei ha capito bene, sono i cristiani che non capiscono bene il senso delle parole, ma lei l'ha capita bene. Tant'è vero che dopo la morte e risurrezione di Gesù Cristo, voi vedete che la prima a vedere Gesù Cristo, dopo la Madonna, ecco, è stata la Maddalena. Ecco, colei che dice: dove l'avete portato? Ditemelo che vada a prenderlo, cioè io non posso vivere senza colui che mi ha salvato. Ma siccome anche noi non possiamo vivere senza colui che ha offerto la sua vita per noi, dobbiamo andare a cercarlo tutti i giorni, nella preghiera, nella santa messa, nell'adorazione. Dov'è? Avete posto il mio Signore? Tu lo trovi perché sta nel tabernacolo, lo trovi, invece lo lasciamo solo, abbandonato, Gesù Cristo, capite? Non ci assomigliamo alla Maddalena con i peccati, sì, ma non ci assomigliamo alla Maddalena convertita. Allora, verso tutto, poi morto Gesù Cristo, risorto, lei comincia una vita di penitenza da brivido, perché il dolore per aver offeso l'amore vero era così grande che lei, ogni penitenza era poca cosa. perché diceva il Signore merita tutto senza misura, come ho rotto il vasetto di alabastro e non mi son tenuta manco una goccia per me, io devo, il mio cuore deve essere tutto di Gesù e vivere per Lui, perché voglio essere perdonata anche del resto, perché il molto è molto, ma non è tutto. Ecco, difatti ha vissuto una vita di penitenza, ma la penitenza di un'innamorata, diciamo che dà gloria a Dio perché tu ammetti i tuoi peccati. Oggigiorno noi abbiamo anche il sacramento della confessione, vero? Dovremmo dire: Signore, io sono qua pieno di miserie, vero? Perché vengo a confessarmi e non so neanche quali sono i miei peccati addirittura, no? E non ti aiuta nessuno anche a tirarli fuori, no? Ma hai amato Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa? Ma veramente, ho capito, questo è un comandamento che se non vivi questo, non puoi vivere neanche gli altri, no? Per cui devi amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, se non l'hai fatto, confessati. Dire: Padre, io ho amato più il mio io che il mio Dio, e questa è verità, lo posso dire, tutti lo possono dire, dal più piccolo al più grande prelato, tutti possono dirlo, diciamo che manca sempre. Non abbiamo amato con tutto, perché la Chiesa non sarebbe ridotta così se tutti coloro che sono stati chiamati a servirlo amassero Gesù Cristo con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, ecco, sopra ogni condizionamento, sopra ogni partito, sopra ogni simpatia. No, Gesù è il primo e tutti gli altri vengono dopo. Allora lei, diciamo che ha dato tutto. Ecco, e noi dobbiamo imparare, no? Soprattutto perché andiamo a confessarci e Gesù Cristo non usa, vero, shampoo alla mandorla, che ne so, shampoo alla mela, che oggigiorno sono un sacco di shampoo. Gesù lava l'anima tua con il suo sangue, che non è in vendita, perché ce l'ha Lui e lo dà soltanto a coloro che si pentono. Perché giustamente Gesù ha così riferito: anche quando vai a confessarti, ma non fai la mia volontà perché ti getti le parole che ti dico dietro le spalle, tu esci sporco, non esci pulito, esci sporco perché non hai confessato bene, ma soprattutto non hai intenzione di cambiare vita, tu ti sei praticamente orientato a un tipo di vita mediocre, te ne stai là tranquillo e beato come se fosse normale. Ecco, allora chiediamo a Santa Maria Maddalena che ci ottenga la grazia della vera e santa conversione, ma questa deriva da una vera e santa confessione. Ecco, cercatevi qualcuno, dice il padre, mi tiri fuori tutti i peccati, io non voglio che rimanga dentro di me niente, perché devo pentirmi dei miei peccati. Se non li conosco, come faccio a pentirmi dei peccati che non riconosco? Mi aiuti, Padre, mi aiuti, mi faccia pentire dei miei peccati, mi dica cosa ho fatto. Però diciamo che lo potresti fare, perché il catechismo della Chiesa Cattolica non l'hanno fatto per i buddisti, l'hanno fatto per i cristiani. Va bene, allora Anna, da ieri passiamo ad oggi invece.
Ecco, sì.
C'è Timoteo, che poi lui aumenta la dose, mi sembra.
Sì. Allora San Paolo mette in guardia Timoteo dai danni provocati dai falsi maestri, i quali, spinti unicamente da interessi materiali, insegnano dottrine diverse da quella degli apostoli. Costoro, infatti, a differenza dei buoni maestri, che si contentano del necessario per vivere, non mirano alla salvezza delle anime, ma solo al proprio personale tornaconto, indulgendo a dispute vane per dissimulare la loro mancanza di scienza. Il vero maestro, invece, deve combattere la buona battaglia della fede, esercitando le virtù, per conseguire la vita eterna che ha predicato con la parola. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, questo devi insegnare e raccomandare. se qualcuno insegna diversamente e non segue le sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e la dottrina conforme alla vera religiosità, è accecato dall'orgoglio, non comprende nulla ed è un maniaco di questioni oziose e discussioni inutili. Da ciò nascono le invidie, i litigi, le maldicenze, i sospetti cattivi, i conflitti di uomini corrotti nella mente e privi della verità, che considerano la religione come fonte di guadagno. E certo, la religione è un grande guadagno, purché sappiamo accontentarci. Infatti, non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla possiamo portare via. Quando dunque abbiamo di che mangiare e di che coprirci, accontentiamoci. Quelli invece che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione, nell'inganno di molti desideri insensati e dannosi che fanno affogare gli uomini nella rovina e nella perdizione. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali. Presi da questo desiderio, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti tormenti. Ma tu, uomo di Dio, evita queste cose. Tendi invece alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza e alla mitezza. Combatti la buona battaglia della fede. Cerca di raggiungere la vita eterna, alla quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella professione di fede davanti a molti testimoni.
Ecco, hai sentito. Allora, qui spiega, parla di falsi profeti, di persone che sono legate più alle cose, più ai partiti, più i movimenti anche esoterici, alla massoneria, più legati a loro piuttosto che a Gesù Cristo, perché non saremmo ridotti così se costoro fossero tutti legati a Gesù Cristo e alla sua croce. Ecco, allora diciamo che San Paolo parla chiaramente a Timoteo, è vero, e dice queste cose, dice, dico, figlio mio, questo devi insegnare e raccomandare, per cui non solo insegnare, ma anche raccomandare, perché non sono parole di uomo, sono parole di vita eterna, per cui devi raccomandare, state attenti a quello che vi sto dicendo, state attenti alla madre del buon consiglio, perché se non osservate dovrete poi render conto, io ve l'ho detto e voi non l'avete fatto, vi siete gettati dietro le spalle le mie parole. Se qualcuno insegna diversamente e non segue le sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e la dottrina conforme alla vera generosità, è accecato dall'orgoglio. Difatti, cosa succede? Che uno aspira a fare carriera. Carriera agli occhi di Dio o agli occhi degli uomini? Domanda. Perché, diciamo, fa carriera agli occhi di Dio colui che è servo, chi si fa servo di tutti, che si fa il più piccolo di tutti per servire il fratello nel nome di Gesù Cristo. E invece qui praticamente quando uno arriva però a comandare anche cose sbagliate e a strapazzare quelli che vogliono vivere nella sana dottrina, secondo voi è umiltà questa? Non è umiltà. E allora io direi, Anna, a questo punto magari lasciamo la parola a Don Dolindo, il quale credo che spiegherà ampiamente e anche nei particolari tutte queste parole di San Paolo, che noi, io non so, quando uno va a messa, no, ascolta queste letture, ma chissà cosa pensa, no? Dico, chissà cosa pensa, cosa pensi? Dico, devi, queste parole sono parole di vita eterna, raccomandare, state attenti a quello che ascoltate, perché dovrete rendere conto di non averle ascoltate, di esservele gettate dietro le spalle queste parole, no? Ecco, poi parole di Dio, rendiamo grazie a Dio, ma fammi la carità, ma cosa vuoi rendere grazie a Dio? Che tu rendi grazie a Dio se vivi quello che hai sentito, devi rispondere come la Madonna, non rendiamo grazie a Dio, devi dire avvenga di me quello che tu hai detto, così ha detto la Madonna a San Gabriele Arcangelo, non ha detto rendiamo grazie a Dio, ha detto così, non ha detto così, e allora come mai noi abbiamo modificato? Avvenga di me quello che tu hai detto, avvenga di me secondo la tua parola, devo fare quello che mi hai detto oggi alla Santa Messa, devo farmi aiutare se serve, ma devo pregare di più, perché chiaramente se io sto a guardare tutte le scemenze di questo mondo, il catrame lo uso per coprirmi gli occhi, non vedo nulla, se lo metto anche nelle orecchie non sento nulla, ma dipende dal catrame che ti sei messo, è vero? Allora devi dire, il Signore mi ha parlato per il mio bene, perché vuole, non vuole la morte del peccatore, ma vuole che si converta e viva. Allora, lui vuole che io mi converta, e io non mi converto, perché continuo a fare quello che ho sempre fatto, perché addirittura presuntuosamente, per cui senza umiltà, penso di essere a posto. Allora, pensi tu però, se ti confronti con la legge di Dio, non sei a posto. Diciamo, se facciamo l'esame di coscienza, vedrete che poi dovete trovare chi vi confronta. Chi vi confessa però, perché vi dicono quelli che vengono anche agli esercizi, Claudio, noi qui praticamente con quello che ci ha insegnato abbiamo confessato peccati che dalla prima comunione sino a 60 anni non abbiamo mai confessati, e quanti ne abbiamo fatti di questi peccati, e non sono peccati veniali, no? Sono cose gravi, e allora diciamo che non potete neanche insegnare ai vostri figli se non li vivete, perché dovete insegnarli come ha fatto Gesù, con parole ed opere, con il buon esempio. Ecco, se voi date poco valore alle cose sante, volete che i figli diano più valore di quello che date voi? Assolutamente no. E allora, cari miei, oggigiorno questi figli bisogna partorirli non solo nella carne, ma anche nello spirito, e offrirsi proprio in olocausto, e dire, Signore, non voglio che il mio figlio vada a finire all'inferno, per come sta vivendo, e soprattutto i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno, Signore, fa qualcosa perché si ravveda, perché ritorni alla casa del Padre, perché si penta di quello che ha fatto, perché che tristezza aver partorito un figlio che andrà all'inferno, e l'ho partorito io. No, Signore, non sia mai, non permettere questo, anche tu non vuoi la morte del peccatore, ma che si converte e viva. Sì, dice, io sì che lo voglio, ma tu offri troppo poco per ottenere la sua conversione, anzi offri poco niente, perché addirittura c'hai i peccati pure tu, non sei pentito neanche tu dei tuoi peccati, perché manco ti interessa riconoscerli, pertanto tu vuoi che si converta lui. E io ti dico, cara la mia figliola, perché tu vuoi che si converta tuo figlio quando tu stessa devi ancora convertirti? È chiaro, no? Dice, ma guarda un po', sta qua, mi chiede che si converta il figlio. E lei non si è ancora convertita. E vabbè, Anna, mi ferma, va.
Sì. Hai ragione.
Ma dico, scusa, no, è interessante, ma questa qua va in giro, mezza... Ecco, e poi vuole che si converta la figlia.
Esatto, parole, ma gli esempi mancano certamente.
No, no. Allora. Poi, diciamo, sai, c'è quel racconto, non so se quale profeta, se Ezechiele o chi, non lo so. No, non faccio nomi perché potrei sbagliare, no? Comunque mi ricordo del frantoio. Allora, il padrone aveva messo un recinto, e naturalmente c'era il frantoio, c'era tutto quello che serviva. A un certo momento sono state abbattute le recinzioni e lì sono entrati gli animali selvatici, capite cosa voglio dire? E hanno devastato tutta la proprietà, questi animali selvatici, cinghiali, bestie di ogni sorta, perché sono stati abbattuti i recinti, capisci? Allora dice, abbattete i recinti, ma leggetevi il profeta, altro che... Abbattete i recinti, questi governi anticristo, ma che cosa vi aspettate? I cristiani, gli italiani, devono dire no, noi siamo battezzati e noi stiamo attenti a quello che ci ha detto il Signore, quello che dite voi potete farlo a casa vostra, ma non a casa nostra.
Certo.
abbastanza chiaro, no?
Sì, direi proprio di sì. Allora, ecco. Leggiamo Don Dolindo.
Sì.
I propagatori di errori si fingono e si illudono di essere amici e difensori del popolo, ma finiscono sempre per arricchirsi e per avere una sempre più smodata avidità di ricchezze. Per questo, ancora una volta, con logica connessione di idee, San Paolo insorge contro i falsi dottori e mestatori che pretendevano creare e propagare nuove dottrine sociali fuori della dottrina di Gesù Cristo. È infatti dalle false dottrine di ogni tempo, come oggi, che avvengono gli sconvolgimenti dei popoli e le rivoluzioni. Se qualcuno, soggiunge San Paolo, insegna altrimenti di quello che è insegnato nel Vangelo e non si attiene alle salutari parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è conforme alla pietà verso Dio con l'adorazione e l'amore e verso il prossimo, è un orgoglioso che presume di sé e cerca la propria stima. È un ignorante che, pensando a modo suo, cavilla, sragiona e soffre della malattia delle questioni oziose e dei litigi di parole. È un fissato che presume propagare le proprie idee malsane, suscitando invidie, contese, maldicenze, cattivi sospetti, conflitti di uomini, guasti di mente, i quali, privi della verità, si immaginano che la pietà è un mezzo di guadagno. Sì, sì, è un gran mezzo di guadagno la pietà e lo stare contenti del proprio stato. C'è nelle parole di San Paolo un'ammirabile progressione psicologica delle false dottrine sociali e delle conseguenze che producono nei popoli. Anche i tempi di San Paolo c'erano. C'erano infatti mestatori che invece di propagare la legge d'amore e la carità promulgata da Gesù Cristo, spingevano alla ribellione e alle rivoluzioni. Questi mestatori, allora, come oggi, pretendevano di insegnare una dottrina diversa da quella del Vangelo. Erano orgogliosi nel propagarla, gloriandosene come di una scienza nuova e più salutare materialmente, fuori della pietà, cioè della fede e della pratica della fede. Erano ignoranti, che presumevano di elevarsi a maestri, ingannando con errori madornali quelli ai quali si rivolgevano. Con mirabile espressione San Paolo dice che soffrivano della malattia delle questioni oziose, cavillando su cose di nessun interesse, tanto per mostrare ai gonzi di avere acume di intelligenza. Avevano la malattia dei litigi di parole, mirabilmente esatto, per dire che con sofismi e contorcimenti di espressioni tentavano di impressionare il popolo, il quale si lasciava facilmente trascinare da una farraginosa foga di falsa oratoria. Questa è la progressione della propaganda di errori e di false dottrine. Ed è mirabile, altro che sconnesso, il modo con il quale si esprime San Paolo nella luce dello Spirito Santo che lo guidava nello scrivere. Prima l'allontanamento dalla fede e l'interno rinnegamento delle parole e della dottrina di Gesù Cristo. Poi corruzione del pensiero e stravolgimento della mente, con un processo interno di apostasia sempre crescente, come un tumore interno. Poi la formazione interna di un gruppo di idee false, credute una novità geniale e sorprendente. Poi l'orgogliosa mania di manifestarle, per gloriarsene come frutto del proprio ingegno, erigendosi a maestri e a capiscuola di una nuova sapienza, tra le tenebre di un'ignoranza supina e nella confusione di idee, di concetti, di definizioni, di stravolte psicologie ed apprezzamenti, questioni oziose, esattamente, e litigi di parole nella propaganda pubblica. Una vera malattia che oggi la scienza chiama paranoia. Poi i frutti malefici della propaganda di false dottrine, opposte al Vangelo, ossia le passioni che si suscitano nel popolo e che smentiscono l'ipocrita ostentazione dei mestatori parolai di volere il bene di chi ascolta, il benessere materiale, il progresso, la prosperità, l'uguaglianza, la fraternità, la libertà, contro quelli che si mostrano come parassiti, come gaudenti, come nemici, come gente da eliminare. Si suscitano così le passioni che spingono alla rivoluzione e alla violenza, alle sopraffazioni e ai delitti di una vera furiosa pazzia individuale e collettiva che fa sembrare un guadagno il lasciarsi trascinare dai mestatori, i quali in realtà hanno di mira solo il loro personale guadagno e sono avidi di ricchezze, cercano la loro felicità nei piaceri disordinati, anche nell'elencare le conseguenze della propaganda di false dottrine e di mestatori apostati della fede e della dottrina di Gesù Cristo. San Paolo è tutt'altro che sconnesso, ma bensì ha una mirabile gradazione psicologica. Di fronte a questo stravolgimento morale, che toccava quello che più accendeva il grande cuore di San Paolo, egli erompe in uno slancio che ha del sublime, anche letteralmente, e che è tutt'altro che un'interruzione patetica, travolgendo in un impeto di verità e d'amore le maligne e calunniose menzogne dei mestatori. Sì, è un gran mezzo di guadagno la pietà, la fede che porta alla pace e all'operosa tranquillità, anche in questa vita, sopprimendo i desideri smodati ed orientando l'animo in una vita modesta ai beni eterni, che sono i veri beni. È un immenso guadagno lo stare contenti del proprio stato nell'amore e nel timore di Dio, senza illusioni rivoluzionarie di benessere, di grandezze e di ricchezze. E ne dà la ragione anche umana e logica. Nulla infatti abbiamo portato in questo mondo e niente possiamo portare via. Siamo pellegrini sulla terra. Quello che possiamo trovarci ce lo ha dato Dio. E morendo lo lasciamo, non potendoci portare nulla di quello che abbiamo voluto possedere o accumulare. Quando abbiamo di che nutrirci e di che coprirci, siamo contenti di questo. A che gioverebbe desiderare più di quello che è necessario alla vita secondo la propria condizione? Modestamente, se non ad accrescere le preoccupazioni, correre il rischio di essere preda di vizi e rendere infelicissima la vita nel tempo e nell'eternità. Per questo San Paolo soggiunge, ancora con logica connessione di idee, quelli che vogliono arricchire cadono in tentazioni ed in lacci ed in molte cupidigie insensate e nocive che sommergono gli uomini in rovina ed in perdizione. Radice infatti di tutti i mali è la cupidigia del denaro, ed alcuni, per essersi abbandonati ad essa, deviarono dalla fede e si martoriarono con molte angustie. E lo sanno per esperienza i grandi ricchi, lo hanno saputo in ogni tempo gli accumulatori di ricchezze, che appaiono innanzi al mondo gli esseri più felici da invidiare, e invece sono in realtà infelicissimi nel tempo e moltissime volte nell'eternità. San Paolo, pieno di questa persuasione, contento del suo stato, sovrabbondante di gaudio interiore, nelle medesime tribolazioni, per la luce della verità che tutto lo infiamma, si rivolge a Timoteo con l'impeto del suo cuore, non perché potesse dubitare di lui o temere che potesse essere preso dalla passione che deprecava, ma per l'esuberante slancio che gli dava la luce interiore che lo illuminava ed esclama: «Ma tu, o uomo di Dio, rifuggi da queste cose e cerca invece la giustizia, la pietà, la fede, la carità, la pazienza, la mansuetudine. Combatti la buona battaglia della fede con il tuo apostolato. Conquista la vita eterna per la quale sei stato chiamato e hai fatto la tua bella professione in presenza di molti testimoni. Nel battesimo e nell'ordinazione episcopale Timoteo aveva fatto la sua professione di fede, che San Paolo chiama bella, perché fatta con tutta l'anima e con profonda emozione pubblicamente, innanzi a molti testimoni che assistevano a quella santa funzione. Nel ricordare all'Apostolo la sua professione di fede lo esorta vivamente ad osservare i precetti che gli ha dati, non solo nella lettura, ma fin da quando lo istruì nella fede e lo fece cristiano. Quei precetti, infatti, erano rispondenti alla pratica della fede da lui solennemente professata e da lui propagata con l'apostolato, perché continuassero a propagarsi anche dopo la sua morte, fino al giorno del giudizio. È chiaro dal contesto che questo era il pensiero di San Paolo, nell'impeto del suo zelo e nella luce interiore che lo illuminava. Si rivolgeva a Timoteo con parole infiammate perché avesse conservato e tramandato il deposito della fede da lui solennemente professata, senza macchia e senza rimprovero. Ma l'Apostolo, nell'impeto dell'anima sua, non parlava più solo a Timoteo, ma parlava a tutta la Chiesa, di tutti i tempi, e l'occhio suo si spingeva fino alla solenne glorificazione di Gesù Cristo alla fine dei secoli, fino a Dio infinito, che dà la vita ad ogni cosa nella sua luce inaccessibile. Amen.
Allora chiediamo adesso
la pausa, sì.
Che meraviglia, mamma mia. Però dico, se noi soltanto ascoltiamo, no? Quasi per curiosità, per sapere cosa ha detto Tizio, cosa ha detto Caio, che cosa ha detto Gesù, che cosa ha detto. Ma queste sono parole, non sono parole di uomini, è parola di Dio. E quando Dio parla non puoi metterlo alla stessa stregua della parola dell'uomo, perché è tutta un'altra cosa. Cioè Dio quando parla ha parole di vita eterna, non si cambia nulla, non si può modificare nulla. Il Signore, se ciò che Lui dice fosse modificabile, non sarebbe più perfetto. Se non fosse perfetto non sarebbe più Dio. Capite? Pertanto siamo noi addirittura che ci facciamo come Dio, perché vorremmo correggere Dio per quello che ha detto. Va bene. Allora, chiediamo la pausa, sì, musicale. Ecco, ci sentiamo tra alcuni minuti. Ave,
certo,
Maria.
Ave Maria. Thank you.
Bene, Ave Maria, Anna.
Ave Maria.
Possiamo riprendere il solito il grande capolavoro di umiltà del Signore che parla agli uomini, e delle parole che dice Lui, pochi se ne curano, se le gettano dietro le spalle, addirittura vogliono correggere Dio, addirittura vorrebbero dire che il Signore non sa quello che ha detto, probabilmente non c'era il registratore per cui se ne sono inventate gli apostoli. Ma tu pensa, cioè, il Dio onnipotente deve venire a domandare consigli a te, sciagurato. Umiliati se vuoi capire le cose sante, perché più piccolo ti fai e più capisci le cose grandi, no? Quando ti fai grande non capisci più niente, sei messo nella centrifuga, c'è quel mini mix, come si chiama, quel frullatore, che il demonio non va più in giro con la forca, va in giro col frullatore, frulla i cervelli. Va bene, Anna, leggi il Santo Vangelo. Va.
Sì. L'Evangelista ci presenta alcune figure di donne che accompagnavano il Signore nel suo ministero. Maria di Magdala, la grande convertita, alla quale Gesù risorto apparve vicino al sepolcro. Giovanna, menzionata anche tra le donne che si recarono al sepolcro la mattina della risurrezione, e Susanna. La missione di queste pie donne era quella di sostenere con i loro beni e con il proprio lavoro Gesù e i suoi discepoli, cooperando in tal modo all'attività apostolica e quindi all'opera salvifica del Redentore. Sovvenire alle necessità della Chiesa è un grande merito che sarà certamente ricompensato dal Signore. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del Regno di Dio. C'erano con lui 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni. Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode, e Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Passo alla meditazione di Don.
Tu pensi, Anna, no?
Sì.
Dico, queste donne, dopo che sono state convertite, diciamo, sono diventate le donne secondo il pensiero di Dio, cioè che servono, sono a servizio, per cui sono state create per questo motivo, diciamo che alla donna ha dato la facoltà, vero, di procreare e di servire Dio partorendo figli, educando figli alla vera religione, il servizio. La donna è meravigliosa quando è come la pensa Dio, altrimenti è una sciagura per l'umanità. Non piangete su di me, piangete su voi stesse e sui vostri figli, parola di Dio. Però uno deve domandarsi, ma perché ho detto che dobbiamo piangere su noi stesse? Ma prova a domandartelo, vedrai che forse lo capisci, no? Che motivo per piangere ne hai più di uno, anzi tantissimi. Io non lo so, oggigiorno vedo tutte queste tatuate, no? Ma questi hanno i tatuaggi del demonio anche di dentro, non solo di fuori, no? Ma cosa tatuate? Ma se il Signore vi ha create così, che siete senza quelle schifezze che vi fate mettere addosso, no? Allora, quelli sono i gusti di Dio. Il demonio, che vuole devastare tutto, l'anima e anche il corpo, cosa fa? Dei mostri, ma io vedo delle cose spaventose. Una addirittura aveva un serpente che usciva da dietro e dal davanti, ma cose da matti. Ecco, ma che donne sono queste qua? Praticamente si sono prostituite, anche se non stanno sui marciapiedi, ma si sono prostituite a Satana, perché non pensano secondo Dio, pensano secondo la carne e pensano secondo il demonio, e vogliono fare le seduttrici e non si accorgono che sono delle sedotte dal demonio. Benedette, ma svegliatevi, avrete da piangere se non vi svegliate, da piangere in eterno. mettetevi a posto e ricordatevi che siete donne, ecco, per la maternità, cioè per generare figli di Dio e non per distruggere quelli che sono già nati con le vostre seduzioni maldestre e malsane. Ecco, Anna, tu leggi, perché Don Dolindo avrà tante cose da dire, io adesso mi viene in mente questo perché giro, ma dico, ma sono diventate orribili, ma sono spaventose, ma che pensano di essere belle, ma saranno belle per il demonio, ma non per l'uomo che cerca la donna di Dio, la donna che vuole essere servitrice di Dio e dei fratelli, no? Ecco, vogliono comandare, addirittura le ragazzine che vengono a dire io quello me lo faccio, no? Dico, generalmente i brividi, gli spaventi, quella dice io quello me lo faccio, Lucifero dice la stessa cosa, io quello me lo faccio, nel senso che me lo conquisto e me lo porto all'inferno, ma tu pensa, nessuno grida dai pulpiti, ma di che cosa parlate di immigrazione, ma di che cosa parlate? Ma parlate della salvezza delle anime, mamma mia, ma tutto questo popolo che è mantenuto ignorante, perché se è ignorante gli fai fare quello che vuoi, però se non è ignorante non gli fai fare quello che vuoi, va bene. Allora Anna, leggi tu.
Il titolo proprio del commento di Don Dolindo, la donna cooperatrice del regno di Dio, rendi conto quale dignità siamo chiamate, dico signore donne, ma pensateci bene, ecco qua, basta il titolo, ecco, per farti accapponare la pelle e vedere la realtà in cui vive la donna, in cui è, sì, proprio veramente si camuffa, non lo so Claudio, non so che aggettivo usare, veramente, passiamo a Don Dolindo. Presso gli ebrei, benché la donna non fosse ridotta allo stato obbrobrioso al quale l'aveva degradata il paganesimo, eppure si trovava in una condizione di inferiorità, che con gli abusi e le sopraffazioni degli uomini poco fedeli alla legge, poco differiva da quello pagano. Gesù Cristo la riabilitò in modo mirabile, nascendo da Maria Vergine e formando di lei un capolavoro stupendo di grazia e di santità. Ma non si contentò solo di questa mirabile elevazione che formò di una donna la corredentrice e la madre degli uomini. Volle servirsi delle donne come cooperatrici dell'apostolato. Le donne spesso soccorrevano i rabbini, provvedendoli del necessario alla vita, ma non osavano seguirli e mostrarsi in pubblico. Gesù Cristo invece permise che alcune pie donne lo seguissero nell'apostolato. La donna è una mirabile creatura, ricca di doni, quando non devia dalla sua missione, è ricca di energie spirituali, occupata quasi sempre dalle necessità della vita, ha un intuito pratico superiore all'uomo. Il suo cuore è più tenero e generoso e conosce le dedizioni dell'amore, della carità, del sacrificio. Sembra debole, ma in realtà è come l'acciaio, temprata ed inflessibile, anche quando cede. Rimane in pieno nel suo giudizio e nella sua formidabile volontà. Prega, non perché si senta debole. Non è più religiosa degli uomini per un certo senso poetico o fantastico. Prega e crede, perché intuisce di più questi segreti della vita dello spirito. Ed è in realtà in questo più forte dell'uomo, distratto tanto spesso dalla sua vita materiale. Sembrerebbe un paradosso, dato che la donna è tutta occupata da faccende domestiche quando è donna e non si è miseramente mascolinizzata, ma le sue faccende riguardano la vita reale, nelle sue imprescindibili necessità, e questo la distrae più difficilmente dai pensieri dello spirito. L'uomo invece si muove quasi sempre in un mondo artefatto ed è assorbito dalle sue preoccupazioni. Si potrebbe dire che la donna nelle occupazioni materiali galleggia e l'uomo è trascinato dalla corrente. La donna è aiuto dell'uomo, simile a lui, è come l'altro polo di una corrente e può essere il completamento delle attività proprie dell'uomo. Se l'uomo decade e si infanga dolorosamente, trova nella donna l'aiuto simile a sé, ma nel male. Ed allora questa creatura diventa una rovina spaventosa. È sempre dal costato, dal cuore dell'uomo che è formata la donna. Se il suo cuore è puro, la donna è pura. Se è saggio, la donna è saggia. Se è ardente, la donna è ardente. Se è santo, la donna è santa. In un ambiente virile di crudeltà, la donna diventa immediatamente aiuto della barbarie umana, come si vide nella Spagna rossa, di spaventosa e deprecata memoria. In un ambiente spirituale la donna si angelica. In un ambiente di apostolato la donna diventa madre di anime. La sua santità, quando è vera santità, è più totalitaria, più generosa, più profonda, perché la donna è abituata a prendere tutto sul serio e fino in fondo, tanto nel bene quanto nel male. Ha un amor proprio ed un orgoglio più latente, ma più forte. Ha un'ira e una reazione terribile che, come esplosivo incapsulato, è disastroso nello scoppio. Ha una prudenza più accorta che può diventare sornione, maliziosa, se rivolta al proprio opportunismo o peggio al male. È di una strategia di prima forza che aggira mirabilmente le situazioni. Sa sorridere persino quando ha il parossismo dello sdegno e dell'ira. Sa piangere anche con il cuore gelato o calcolatore. Sa essere gentilissima anche quando disprezza profondamente. Sa mascherarsi e mentire con disinvoltura sorprendente. Quando però si dà al bene, queste qualità, come materia egregia, si trasformano, diventano accuratezza, fortezza di animo, prudenza soprannaturale, accortezza e prontezza nelle situazioni spinose, sorriso di carità, dolcezza, di compatimento e silenzio di sapienza. Gesù Cristo volle le donne alla sua sequela, non tanto per avere un aiuto nelle necessità imprescindibili della vita terrena alla quale egli si era sottomesso, quanto per formare il primo gruppo di cooperazione nell'apostolato. Le pie donne che lo seguirono furono attratte a lui dai benefici spirituali o corporali che avevano ricevuto e per gratitudine misero a sua disposizione le loro sostanze. Ma fu la grazia divina che principalmente le attrasse ed il Signore fece loro il più gran dono, chiamandole a sé. Non furono molte, ma in cambio furono fedeli fino al Calvario. E benché la loro fede fosse crollata, rimase in loro la fedeltà della compassione fino al sepolcro del Maestro Divino ed ebbero per prime l'annunzio della risurrezione. Gli apostoli perdettero la fede e fuggirono. Le pie donne la perdettero senza fuggire. E la compassione fu come il terreno nel quale la grazia poté risuscitarla. Il Sacro Testo enumera alcune di queste pie donne. Maria Maddalena, la peccatrice, dalla quale Gesù aveva fatto uscire 7 demoni, quando l'aveva liberata dal peccato. Giovanna, moglie di Cusa, intendente e tesoriere di Erode, probabilmente colui al quale Gesù guarì il figlio e che credette perciò in lui con tutta la sua famiglia. Susanna, della quale non abbiamo notizie, e molte altre. Maria Maddalena, riabilitata dal suo amore verso il Redentore, prima nel pio gruppo, doveva dar coraggio nei secoli a tutte le povere donne traviate e mostrare loro come la sincera penitenza può trasformare l'anima in novella creatura. Era la missione della donna, essere con la preghiera, la penitenza e l'azione elemento di rigenerazione nel mondo. Essa non può stare come Eva ad oziare nelle curiosità della vita e coglierne i frutti proibiti. Deve tremare al solo pensiero di poter scandalizzare un'anima con le sue maledette ostentazioni, e deve tremare molto di più di essere d'inciampo ai ministri di Dio nelle vie della santità e del bene. Vicino al sacerdote deve ricordarsi di stare vicino a Gesù e deve considerarlo come un ostensorio con l'ostia consacrata. Se si accorge di essere causa di colpo o di debolezze, deve fuggire e non rubare a Dio l'amore che gli fu consacrato, neppure in minima parte. Per essere santa deve vigilare molto sulla sua natura, che è terribile, nelle sue deviazioni di orgoglio, di vanità e di impurità. Deve farsi guidare passo passo per rinnegare il suo indomabile giudizio. Deve vivere di umile nascondimento ed operare per purissimo amore di Dio, per vincere la sua vanità, per vivere per la gloria di Dio ed essere innanzi a Lui come ancella, tutta abbandonata alla sua volontà. Il suo modello non possono e non debbono essere le donne mondane, ma le sante, ed essa deve ispirarsi alla Vergine Santissima imitandola nelle sue virtù. Che cosa farà? Gesù la chiama alla sua sequela ed essa si farà attrarre dal mondo? E il mondo che cosa le dà, se non degradazione e obbrobrio? Può essa smarrirsi nelle vanità quando le anime reclamano il suo materno aiuto? Una donna che per i bagordi trascura i suoi doveri materni non è donna, ed una che nuoce alla maternità è traditrice della sua missione. Ora, alla donna cristiana sono sempre affidate anime da salvare o anime da generare a Gesù Cristo, ed essa non può compromettere la sua missione con una vita mondana che ha tentato questa spirituale maternità. Oh, buone donne, vi prego, seguite Gesù, ministrate a Lui nei Suoi ministri e siate la gloria della Chiesa e aspirate alla gloria dei cieli. Amen.
Amen. Fioretti, sì. Hai visto il fiorellino? Ho iniziato con quel fiorellino, ma tu non hai idea che profumo ha. Sono minuscoli, ma hanno un profumo, ma
lo trovi in montagna, Claudio, si raccoglie
No, in pianura.
Nei prati,
è un cespuglio, si chiama Olearia Fragrans, no? Se uno avesse un po' di giardino, da questi venditori di piante, ecco, questo c'è di color arancione e bianco, diciamo, è un cespuglio, ma è una cosa che non te la puoi neanche immaginare. Olearia fragrans, no?
Ho scritto, andrò a cercarla per conoscerla. No, magari la conosco.
Ce l'avevano, sai, al monastero lì di Madre Pia, era un grande albero, ecco, quando fiorivano, che adesso è il tempo della fioritura, bene, diciamo che lo sentivi a distanza, se il vento tirava dalla tua parte, ma cosa sta succedendo? Chi è? Che profumo? Non so come definirlo, un dolce, ma sembra un'albicocca, ma molto maturo, insomma, non posso descriverla, ecco, ma è una meraviglia. Vabbè, allora fioretti a te, visto che ti piacciono i fioretti.
Sì, Ecco, benché nobile patrizio romano e grande condottiero di legioni, Sant'Eustachio Placido non si insuperviva e non poneva nella gloria, nelle ricchezze e negli onori la propria felicità. Amava profondamente la sua famiglia e adempiva con esattezza ed equità il suo alto ufficio di comandante. Era giusto e paterno con i suoi soldati e anche, cosa a loro molto rara, con i numerosi schiavi, giungendo persino ad aver compassione per i poveri e gli infelici, distribuendo loro elemosine. Sebbene fosse pagano, era assetato di Dio e cercava la verità. Il Signore, per la sua giustizia e rettitudine di cuore, gli si rivelò con un fatto prodigioso. Un giorno Eustachio udì una voce misteriosa, la voce di Gesù Cristo, che lo invitò a credere in Lui e ricevere il santo battesimo insieme alla moglie e ai due figli. Eustachio obbedì a quell'invito che lo aveva attratto irresistibilmente e Gesù gli si rivelò ancora. «Beato sei tu, Eustachio, che hai ricevuto il lavacro del mio battesimo e della mia grazia, per cui hai vinto il nemico e calpestato quello che ti ha fino adesso ingannato. Sappi però che il diavolo è molto adirato per averti perduto e sta preparando per te molte tribolazioni, cui io ti sottoporrò affinché tu, ben combattendo, possa meritare la gloria dell'eterno trionfo. Fatti dunque animo e accresci il tuo coraggio, perché dovrai passare per molte sventure e diventare un altro Giobbe. La mia grazia ti sarà sufficiente a sostenere tutte le avversità. Quante furono le tribolazioni del nostro santo! Perse molti familiari, fu derubato, ingiuriato e persino costretto a separarsi dalla moglie e dai figlioletti. Nel suo immenso dolore così pregava: «Oh Signore, custodisci almeno la mia bocca, perché non abbia a lamentarmi e a rendermi indegno di te». Nonostante i suoi rifiuti, lo rivestirono nuovamente della sua armatura e lo condussero a Roma dall'imperatore, che gli affidò un'importantissima spedizione contro i barbari dell'estremo oriente. Tornato dalla sua missione, il santo non trovò più l'imperatore Traiano, da cui era molto stimato, ma il nuovo crudele Adriano, nemico del cristianesimo. Avendo saputo che Eustochio era cristiano, l'imperatore lo fece imprigionare, gettare nel circo fra le belve. Il santo si gettò con impeto nell'arena, desideroso di morire per il suo Signore. Ma avvenne un prodigio. Benché digiune da diversi giorni, quelle belve feroci rimasero indifferenti di fronte a lui. Grande fu lo stupore degli astanti e alcuni, illuminati da quel miracolo, si convertirono al cristianesimo. Ciò accrebbe il furore di Adriano, che lo uccise in modo crudele, meritandogli così la gloria del martirio.
Evviva i santi che pregano per il proposito.
Proposito: non lamentarsi nelle avversità, ma offrire tutto a Dio, ripetendo con amore: Gesù mio, è per tuo amore, come facevano i pastorelli a Fatima, sì, certo, sì,
per la conversione dei poveri peccatori. Sì. Le nostre sofferenze, cioè, sono prove. Cioè, il Signore ci prova, noi diciamo: io credo, ma sì, vediamo se è vero. Adoro, ma vediamo se è vero. Spero, vediamo se poi corrisponde a quello che mi dici, no? Amo, vediamo se è vero che mi ami. Ma sono le prove della vita, queste prove della vita, diciamo che vanno accolte. Dice: se voglio essere promosso, le devo superare, e se sarò promosso al paradiso. Altrimenti dovrò andare a fare gli esami di riparazione in purgatorio, se mi va bene. Bene, allora auguriamo a tutti quanti la novena di San Michele. Ecco, se volete anche scaricarvela, la trovate anche su stellamattutina.eu. Ecco, potete scaricarvela e anche mentre viaggiate potete ascoltare. Bene, santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna.
E martedì c'è la tavola rotonda.
Si riprende,
martedì,
vero?
C'è la tavola rotonda, sì.
Bene.
In diretta, va bene. Perfetto. Ave Maria.
Santa giornata, Ave Maria.
Ave Maria.